E quindi proseguiamo nella lettura del primo libro di Samuele, ancora siamo prese con vicende che riguardano ormai la figura di Davide, ma in una fase di preparazione. Abbiamo letto 20 capitoli del primo libro di Samuele e da lì, dall'inizio del capitolo 21, adesso dovremo ripartire dal versetto 2 esattamente. Abbiamo suddiviso il racconto in maniera tale da impostare la narrazione della vicenda nei primi 7 capitoli, a cui davo il titolo Alla presenza del Santo, la storia del popolo di Dio alla presenza del Dio vivente, in un contesto di tristezza, di ripiegamento, di crisi per quanto riguarda la coscienza di appartenere al popolo dell'alleanza, le tribù entrate nella terra dopo alcune generazioni, un secolo e mezzo, 2 secoli, sembrano essere condizionate da una situazione generale di stanchezza, di smarrimento, di perdita di identità. Ed ecco, in quel contesto la parola creatrice di Dio, parola che si manifesta attraverso la presenza del profeta e di tutta una vicenda che acquista la fecondità originale della parola creatrice di Dio, parola profetica. Ed ecco la figura di Samuele, che poi dà il titolo ai libri che stiamo leggendo, ma in realtà siamo proiettati altrove, perché attraverso la comparsa di Samuele, gli avvenimenti che l'accompagnano, la fondazione della monarchia. Lì siamo giunti dal capitolo 8 fino al capitolo 15, abbiamo fatto conoscenza anche con il primo personaggio che viene consacrato re, che è Saul, con le sue prime imprese e con già i segni di un degrado che è interno al funzionamento dell'istituzione, che pure è sacramento della misericordia di Dio, che interviene laddove la debolezza del popolo esige un riferimento di ordine istituzionale. E dunque l'istituzione monarchica, di cui da questo momento in poi nella storia del popolo di Dio non si potrà più fare a meno. Saul, ne abbiamo parlato a suo tempo, fino a prendere atto del fallimento che già è preannunciato per quanto riguarda la funzione di governo che Saul deterrà per diversi anni. E accanto a Saul, ecco, compare la figura di Davide. Davide, come già sappiamo, è il vero protagonista dei due libri di Samuele, anche se di lui si parla soltanto a partire dal capitolo 16. E noi siamo alle prese adesso con questa terza parte della narrazione. Dall'inizio del capitolo 16 arriveremo al capitolo primo del secondo libro di Samuele, ma noi questa sera non arriveremo fin là. Noi già abbiamo letto i capitoli da 16 a 20 all'interno di questa terza parte, e a questa terza parte del racconto davo a suo tempo, credo di ricordare, per come ho segnato qui in un mio appunto, il titolo di Saul e Davide. I due personaggi sono presenti contemporaneamente sulla scena. Saul è ancora il sovrano, Davide è il personaggio che sta emergendo e con cui stiamo facendo conoscenza, con progressive illustrazioni e con scoperte sempre più commoventi per quanto riguarda l'identità di un personaggio che poi, come sappiamo in base ad altre notizie, svolge un ruolo determinante nella storia della salvezza, di questo nessuno di noi può dubitare, Davide, ma personaggio a cui ci si accosta con una certa disponibilità a sorprese e anche a rivelazioni non immediatamente prevedibili. Fatto sta che all'interno di questa terza parte i capitoli dall'inizio del capitolo 16 fino al versetto 5 del capitolo 18, una prima sezione dedicata alla comparsa di Davide, personaggio che viene descritto in base alla reminiscenza di tre racconti che sono messi in parallelo tra di loro e che segnalano puntualmente la piccolezza del personaggio, che pure è in grado di svolgere imprese che commuovono i contemporanei e attirano verso di lui l'attenzione generale. La comparsa di Davide, il piccolo Davide. E Davide presso Saul, ecco la seconda sezione di questa terza parte, quella che già leggemmo nel nostro ultimo incontro, dal versetto 6 del capitolo 18 fino al versetto 1 del capitolo 21, qui dove ci troviamo adesso. E a questa seconda sezione dava a suo tempo il titolo di presso Saul, si intende Davide presso Saul, e Davide che è alle prese con le vicende nelle quali è coinvolto drammaticamente Saul, come vi ricordavo poco fa. D'altra parte ricordo di aver fatto notare a suo tempo che Saul, primo re, è un pioniere nell'esercizio del governo in una situazione che non gli fornisce esempi, modelli di riferimento, testimonianze autorevoli, e quindi Saul è esposto a dei rischi molto gravi a cui non si potrà sottrarre, come già sappiamo e come verificheremo proseguendo nella nostra lettura in maniera drammatica, anzi già sappiamo, si arriverà al momento in cui le patologie da cui Saul è afflitto lo condurranno niente meno che al suicidio. Saul, ma presso Saul Davide, e Davide per così dire impara il mestiere presso Saul. Saul è un pioniere con tutti i rischi pericolosissimi che una posizione del genere comporta. Davide quantomeno è chiamato a misurarsi nella relazione con Saul e a sperimentare come la relazione con il re diventi per lui motivo di stimolante provocazione. I due personaggi sono inseparabili, anche se diversissimi, ma su questa su questo intreccio tra le due figure bisogna che riflettiamo ancora, e questa sera adesso avremo da precisare qualche contenuto a riguardo di questa indicazione leggendo i capitoli da 21, versetto 2, fino a tutto il capitolo 26. Questo è il nostro programma per stasera, quindi vediamo di farcela con un po' di affanno che sperimenteremo lungo il percorso, ma pazienza, poi riprenderemo fiato quando sarà il momento. Arriviamo al capitolo 26. E a questa sezione che adesso affrontiamo, da 21:2, possiamo senz'altro dare un titolo che avevamo già in qualche maniera formulato leggendo le ultime battute della narrazione due mesi fa, perché Davide è stato condannato a morte da Saul. Davide in fuga, ecco, questo è il titolo che possiamo senz'altro mettere a fuoco per inquadrare le pagine che adesso leggeremo. Davide in fuga. Saul è preso dalle sue paure, dalle sue angosce, fenomeni patologici che già abbiamo intravisto, d'altra parte una coscienza turbata da ricerca di una religiosità disordinata, deviata, superstiziosa, e d'altra parte Saul appunto ha assunto il ruolo di sovrano senza adeguata preparazione e si trova a gestire vicende che mettono in evidenza tutti i limiti e le insufficienze della sua umanità, ma questo è inevitabile per chiunque occupa un ruolo di governo, ma senza appoggi esterni che possano aiutarlo a venirne a capo decorosamente. Ed ecco Saul, uomo di potere, che è preso da un complesso di persecuzione, che diventa sempre più corrosivo, non si fida più di nessuno, è in polemica con il figlio Jonathan, che peraltro è il grande amico di Davide, il figlio che sarebbe anche l'erede destinato a succedere al padre sul trono. E Jonathan è un grande amico e Saul non si fida, e Saul è angosciato, e Saul si rende conto di essere esposto alle insidie, anche se Davide, per come stiamo leggendo e leggevamo, è sempre stato estremamente coerente, fedele, puntuale, obbediente, consapevole dei suoi limiti, si è dedicato al servizio del re, del regno e del popolo con grande generosità, ma è proprio il favore che Davide ha attirato a sé, il compiacimento popolare, gradimento che Davide suscita per la sua personalità così aperta, così libera, così solare nel rapporto con la gente, che mette Saul in difficoltà, e Saul interpreta il successo di Davide come un'insidia per lui, e Saul ad un certo momento ha condannato a morte Davide. Questa è la premessa da cui dipende quel che adesso leggeremo nelle pagine che seguono. È intervenuto Jonathan, ha fatto il possibile fino ad un certo momento, poi Jonathan e Davide si sono salutati. E non c'è più niente da fare, nessuno può più cambiare la decisione presa dal re. Fine del capitolo 20, versetto 1 del capitolo che segue: Davide si alzò e partì, e Jonathan tornò in città. Erano giunti qui, ed ecco Davide in fuga. Da questo momento in poi Davide è un condannato, costretto a vivere ai margini della società civile, percorre strade impervie, affronta situazioni incresciose, ne avremo riscontro leggendo le pagine che adesso stanno qui dinanzi a noi, in una situazione di mortificante solitudine. Questa esperienza di Davide, che per anni è costretto a dimorare nelle zone periferiche, zone di deserto, zone che lo costringono a vivere alla maniera dei randagi, dei vagabondi, dei reietti, è un'esperienza che segnerà in maniera determinante la personalità di Davide. La formazione del personaggio, che al momento opportuno svolgerà poi quel ruolo massimamente prestigioso di cui noi già siamo consapevoli. Davide nel deserto. È una vicenda questa che poi è stata oggetto di meditazione da parte degli antichi sapienti di Israele. Ci sono molti salmi, c'è soprattutto una raccolta di salmi che va dal Salmo 50 al Salmo 70, che sono riferiti alla permanenza di Davide nel deserto. E cosa succede a Davide? Non solo empiricamente, nei fatti, per come è faticosa la sua fuga, costretto a riparare nelle caverne da una grotta a quell'altra, sempre insidiato, la polizia di Saul lo sta braccando in maniera tale che non può dormire due notti nello stesso letto, ammesso che di letto si tratti, un riparo, un rifugio, luoghi impervi e sperduti, ed ecco Davide nel deserto. Cosa avviene a Davide? Come matura il personaggio? Come si forma la personalità di Davide chiamato a regnare? Di fuga in fuga. Qui, capitolo 21, il primo episodio con cui abbiamo a che fare, riguarda l'incontro con il sacerdote Abimelech e gli altri addetti al culto che dimorano in una località che si chiama Nob. Davide si recò a Nob dal sacerdote Abimelech, Achimelech turbato andò incontro a Davide e gli disse: ma c'è qualcosa di strano, ma sei tutto solo così? Ma Davide mentisce, una menzogna, anche questa è una componente incresciosa più che mai di questa esperienza della fuga di Davide, che deve ricorrere a sotterfugi di ogni genere, anche a sotterfugi che sembrano scorretti, inopportuni, immorali. Tant'è vero che da questo incontro con il sacerdote e gli altri addetti al culto a Nob deriveranno conseguenze tragiche, come subito constateremo, perché Davide dichiara di aver ricevuto un incarico speciale, per cui ha appuntamenti in una certa località, chiede se ci sono dei pani, solo pani riservati ai sacerdoti, però per l'occasione il sacerdote consegna questi pani che sarebbero riservati anche a Davide. Ne parla anche Gesù in una certa volta nei racconti evangelici. E Davide chiede se c'è un'arma, c'è l'arma di Golia che è stata conservata nel santuario, e lui preleva i panni e la spada e prosegue. Soltanto che in quell'occasione si trova a Nob un personaggio di nome Doeg, che è un idumeo, che è il capo dei pastori di Saul, dunque è un amministratore di quei beni. Qui si tratta di animali da allevamento che appartengono al re, e questo Doeg l'idumeo si rende conto di quello che sta succedendo, ed è un personaggio che al momento opportuno informerà Saul circa il comportamento del sacerdote Achimelech. Sacerdote Achimelech che peraltro ha soccorso Davide in fuga senza sapere che era in fuga, e è perfettamente convinto di essere alle prese con il collaboratore di Saul, stimato da tutti e massimamente valorizzato proprio dal re Saul, per come sono andate le cose negli anni precedenti. E in più, vedete, primo episodio, si aggiunge un secondo episodio, anch'esso altrettanto, se non proprio più increscioso ancora, perché versetto 11 del capitolo 21 è come se Davide si fosse trovato in un vero e proprio vicolo cieco. Vedete, questa fuga di Davide non è soltanto l'occasione per affrontare percorsi un po' rocamboleschi, qui ci sono di mezzo situazioni di coscienza. Non per niente Davide è perfettamente consapevole di aver imbrogliato il sacerdote e di averlo esposto a delle conseguenze che, per un momento opportuno, saranno per lui motivo di una punizione ferocissima da parte di Saul. Davide ne è consapevole. E adesso Davide, guardate quello che succede: quel giorno si alzò e si allontanò da Saul e giunse da Achis, re di Gat, re filisteo, niente meno. I filistei sono i tradizionali nemici. Davide ha combattuto contro i filistei a più non posso. Davide ha fatto carriera sconfiggendo i filistei a più riprese. E adesso Davide cerca e trova rifugio presso il re filisteo. È un caso di alto tradimento. E Davide si rende conto di non soltanto essere in fuga verso periferie in senso geografico, ma verso periferie nel senso della, della coscienza che affronta situazioni impervie, indecifrabili, esposte a, a molteplici contraddizioni. Il rischio di un grave, gravissimo compromesso si è rivolto niente meno che al re Filisteo per ottenere soccorso. E qui vedete quello che succede, perché i ministri del re Filisteo sono insospettiti, parlano di Davide come se fosse il re del paese, già gli attribuiscono un titolo di regale, perché tutti sanno qual è il valore di Davide e come Davide è cresciuto all'ombra di Saul e ha provocato tanti danni proprio a loro, ai filistei. E Davide si preoccupa, ecco così, prendete il versetto 13, Davide si preoccupò di queste parole e temette molto Achis, re di Gat. E allora cominciò a fare il pazzo. Davide inventa una soluzione genialissima, è sempre lui, vedete, un'astuzia. Che assume le forme di una teatralità spettacolare. Davide fa il pazzo. Cominciò a fare il pazzo ai loro occhi, a fare il folle tra le loro mani, tracciava segni sui battenti delle porte e lasciava colare la saliva sulla barba. E Achis il re disse ai suoi ministri: ma ecco, vedete anche voi che è un pazzo, perché lo avete condotto da me? Non ho abbastanza pazzi perché mi conduciate anche costui per fare il folle davanti a me? Dovrebbe entrare in casa mia un uomo simile? E così si risolve la questione. Davide di soqquatto sparisce, ha fatto il pazzo. Vedete la situazione paradossale nella quale si trova Davide? È un mondo di pazzi. Il re Filisteo dice: ne ho abbastanza a casa mia, ce n'è uno in più. E d'altra parte vedete come Davide si trova in una situazione indifendibile, disarmato com'è, una povertà nuda che lo costringe a vivere alla maniera di un folle. Dovete sapere che questo episodio viene citato espressamente nella intestazione del Salmo 34. Volendo andare a trovare, verificate immediatamente. Salmo 34, quando Davide fece il folle. Salmo 34, benedirò il Signore ogni tempo, sono in bocca sempre la sua, faccio il pazzo del Signore. E gustate, vedete quanto è buono il Signore, dove fare il pazzo è espressione che in ebraico si dice con alterò il suo gusto. Il pazzo è uno che ha acquisito un altro modo di gustare le cose, di stare al mondo, di portare le relazioni, è un pazzo, è un altro gusto. Il Salmo 34, forse ricordate questo versetto, gustate, vedete come è buono il Signore. Quella volta Davide fece il pazzo. E vedete che quella figura di Davide impazzito, nel senso che stiamo decifrando, sta poi sullo sfondo di tutta una tradizione dei pazzi del Signore, tradizione che passa attraverso l'esperienza dell'antico popolo di Dio e poi il popolo cristiano, in Oriente e in Occidente. San Francesco d'Assisi, tanto per dire, il pazzo di Cristo. E da Davide in poi fece il pazzo. Ecco, e intanto vedete Davide costretto a ricorrere a degli espedienti che lì per lì sembrano paradossali, sembrano inopportuni, sembrano inconciliabili con la coerenza integerrima della figura che noi vorremmo contemplare e vorremmo assicurarci di avere a che fare con un eroe adamantino. Ed ecco, abbiamo a che fare con un personaggio che si deve destreggiare in mezzo alle situazioni più faticose, relazioni compromettenti e soprattutto, vedete, destreggiare passando attraverso interrogativi che lo affliggono nella coscienza e che d'altra parte, vedete, fanno dell'animo suo uno spazio che si sta progressivamente allargando, e di questo ci renderemo conto: una capacità di comprendere, di compatire, di rendersi conto di quello che succede al mondo, di come sono in difficoltà i viandanti che camminano su strade esposte a tutti i rischi, a tutte le incertezze e a tutte le contraddizioni. E adesso, vedete, siamo al capitolo 22. Davide partì di là e si rifugiò nella grotta di Adullam, una delle grotte frequentate da Davide, e poi Davide si preoccupa per i suoi familiari, perché si rende conto che sono esposte delle rappresaglie per come andavano le cose, per come vanno tuttora, i familiari. E allora cosa combina? Lo seppero i suoi fratelli, tutta la casa di suo padre, e scesero là, si radunarono allora con lui quanti erano nelle strettezze. Vedete, ci sono i suoi familiari, e subito dopo verremo a sapere che Davide chiede aiuto al re di Moab, e ci spostiamo verso Oriente, al di là del Giordano. Moabiti, anch'essi tradizionali nemici di Israele, e anche in questo caso Davide chiede aiuto al re di Moab perché dia ospitalità ai suoi familiari, perché sono esposti alle rappresaglie vendicative di Saul. E intanto attorno a Davide, qui leggiamo, si raduna una schiera di gente che stava nelle strettezze, quelli che avevano debiti, tutti gli scontenti, ed egli diventò loro capo. Vedete, gente di malaffare, d'altronde chi è che vive nelle periferie cercando di sfuggire alle indagini della polizia, gente sbandata, gente fuori legge, e Davide è costretto a adeguare la sua esistenza a quelle che sono le modalità di comportamento di questa gente così squalificata, in mezzo ai relitti della società. Davide, naturalmente, la sua figura emerge. Qui il versetto anticipa quello che avviene nel corso del tempo, ci vorrà un po' di tempo, sono mesi, sono anni, e attorno a Davide si raccoglie questa schiera di fuorilegge, una specie di truppa organizzata secondo la logica di una banda che gestisce situazioni di periferia che sfuggono al controllo del potere centrale. E questo è Davide, è il grande Davide in fuga. Guardate quello che succede. Allora cerca di sistemare i suoi familiari presso il re di Moab, come leggiamo qui. Andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: permetti che restino con voi mio padre e mia madre finché sappia cosa Dio vuol fare di me. Molto importante questo versetto 3 del capitolo 22. Questa è la questione che viene dibattuta con crescente intensità nell'animo di Davide. Ma cosa vuole fare Dio di me? Cosa vuole Dio con me? Finché sappia cosa Dio vuol fare di me. Dov'è Dio in questa storia? Che cosa sta operando, macchinando, progettando lui, Dio? E cosa c'entro io in questa sua operazione? E adesso il re di Moab accoglie presso di sé i familiari di Davide, e Davide cerca riparo di qua e di là. Accanto a Davide, comunque, vedete, si
si presentano anche figure positive. Qui nel versetto 5 veniamo a sapere che il profeta Gad disse a Davide: non restare più in questo rifugio, parti e va nel paese di Giuda, nel deserto di Giuda. E Davide partì e andò nella foresta di Keret, località fuori mano, cercando di sfuggire all'inseguimento. C'è di mezzo comunque questa figura di Gad, ricomparirà ancora successivamente, il profeta. Attorno a Davide si raccoglie gente di malaffare, e attorno a Davide anche la figura di un personaggio che rientra nella categoria degli uomini di Dio, tutti quelli che condividono l'avventura di Davide, che è ufficialmente condannato a morte, è braccato con instancabile intransigenza da Saul. Infatti subito dopo, capitolo 22, veniamo a sapere dal versetto 6 in poi che il re Saul è informato circa quello che è avvenuto a Nob, l'episodio di cui leggevamo, e il re Saul convoca Achimelech, il sacerdote, e gli altri, e si informa, e Achimelech spiega quello che è successo, e ha tutte le sue buone ragioni, è perfettamente coerente, è perfettamente innocente, il suo comportamento non è stato in nessun modo un atto di complicità. Invece Saul subito considera il comportamento di Achimelech come un impegno preso da lui a favore di Davide. Davide è il suo nemico, e chi si schiera con il suo nemico merita di essere rigorosamente punito. Infatti tutti i sacerdoti di Nob condannati a morte, una strage, niente meno. E determinante in questo contesto è proprio la testimonianza di quel certo Doeg l'Idumeo che abbiamo incontrato precedentemente. E Doeg l'Idumeo è proprio lui che esegue la sentenza di morte. Se voi nel capitolo 22 prendete il versetto 18: allora il re disse a Doeg: accostati tu e colpisci i sacerdoti. E Doeg l'Idumeo si fece avanti e colpì di sua mano i sacerdoti, uccise in quel giorno 85 uomini che portavano le fodde di lino. Saul passò a fil di spada Nob, la città dei sacerdoti, uomini, donne, eccetera. Ne scampa uno solo che si chiama Ebiatar, e questo unico scampato si rifugia presso Davide. Già, è proprio vero, vedete, che Davide è in fuga alla ricerca di rifugio di qua e di là, è in grado di offrire accoglienza ai fuggiaschi. Già, è una responsabilità comunque carica di domande che non sono affatto risolte, perché Davide sa bene di essere, e lo dichiara espressamente quando Ebiatar lo raggiunge, di essere stato involontariamente, ma di fatto consapevolmente la causa di questo eccidio così feroce. E Abiatar accanto a Davide. Fine del capitolo 22. E è proprio a lui che Davide dice, versetto 23, l'ultimo versetto del capitolo: rimani con me e non temere, chiunque vorrà la tua vita vorrà la mia, perché tu starai presso di me come un deposito da custodire, come un tesoro da custodire. E Abiatar insieme con gli altri accanto a Davide. E siamo al capitolo 23, e vedete man mano la permanenza di Davide fuggiasco in quelle località di periferia assume una fisionomia un po' più
come dire, organizzata, ecco. Già ci siamo resi conto, non abbiamo a che fare con una narrazione che scandisce gli eventi nel tempo con precise misure cronologiche, ma passano i mesi, passano gli anni ed ecco accanto a Davide c'è una banda di facinorosi che, espulsi dal consorzio civile, hanno trovato presso di lui una figura di riferimento e Davide adesso si interroga a riguardo di una situazione di periferia che si chiama Keila, una zona di frontiera dove è in atto un assedio ad opera dei filistei. E allora Davide dice: devo intervenire, forse posso intervenire, posso liberare gli abitanti di Keila dall'assedio e quindi trovare comprensione, solidarietà verso gli abitanti di quella cittadina di frontiera, che è un modo per avviare un tentativo di recupero, di popolarità, di proprio qualità politica. E sembra che Davide voglia proprio puntare a ottenere questo risultato, dimostrare come il suo impegno è dedicato a soccorrere coloro che sono in difficoltà, promuovere le situazioni di debolezza nelle periferie del territorio abitato dal suo popolo, in questo caso quelli di Keila. E infatti, opportunamente consigliato dal sacerdote Abiatar, Davide interviene. Prendete il versetto 5. Davide con i suoi uomini scese a Keila, assalì i filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Dunque Davide comunque ha compiuto un'impresa che è meritevole di approvazione, che potrebbe valere come principio in vista di un riconoscimento che rimuova un'antica condanna a morte che ha subito e invece gli restituisca anche una posizione di prestigio nei confronti del re e comunque nei confronti dell'opinione pubblica. E non è così. Non è così. Davide è veramente reietto, è veramente rifiutato ed è veramente tradito. Perché adesso succede che Davide liberò gli abitanti di Keila e quando Ebiatar figlio di Achimele che si era rifugiato presso Davide l'efod era nelle sue mani e allora Davide si è insediato in quella città ritenendo che fosse un luogo adatto per riacquistare credibilità pubblica. Ma versetto 7 fu riferito a Saul che Davide era giunto a Keila e Saul disse: Dio l'ha messo nelle mie mani perché si è messo in una trappola venendo in una città con sforte e sbarre. E Saul chiamò tutto il popolo e decise di assediare Davide e i suoi uomini a Keila. E quando Davide lo seppe, sta arrivando Saul, allora si informa: ma gli abitanti di Keila mi consegneranno Saul? Certamente. Gli abitanti di Keila sono pronti a consegnare Davide, che pure è stato liberatore per loro, al re. E questa questa constatazione è motivo di una delusione profondissima per Davide, che si aggiunge a tutti gli altri disagi di ordine pratico, oggettivo, materiale e disagi di ordine interiore che hanno interpellato la sua coscienza fino a questo momento. Prendete qui nel capitolo 23
il versetto 12. Davide aggiunse: i cittadini di Keila mi consegneranno nelle mani di Saul con i miei uomini? E il Signore rispose, consultato tramite il sacerdote: ti consegneranno. Davide si alzò e uscì da Keila con la truppa, circa 600 uomini, e andò vagando senza meta. Questo è Davide. E vedete, non è solo vagabondaggio di ordine in senso geografico, ma è un vagabondaggio di chi non sapeva dove andare a sbattere la testa. E d'altra parte, subito leggiamo, fu riferito a Saul che Davide era fuggito, quindi Saul rinunciò all'impresa. E Davide andò a dimorare nel deserto, versetto 14, in luoghi impervi, in zona montuosa, nel deserto di Zef. E Saul lo ricercava sempre, ma Dio non lo mise mai nelle sue mani. Ecco, questo versetto è decisivo, come già vi facevo notare precedentemente in un'altra occasione. Davide nel deserto, alle prese con l'esperienza di una solitudine che, a parte il fatto che attorno a lui si sono raccolti quei banditi fuori legge di cui sappiamo, ma la solitudine è sempre più straziante per Davide, l'incapacità di comunicare, la perdita di una dignità pubblica, di una identità civile che sia corrispondente alla sua intenzione profonda di essere custode del suo popolo, impegnato a curare il progresso di quella popolazione che dimora in zone di periferia, esposta a tanti rischi. Fatto sta, vedete, che in questa solitudine di Davide, rifiutato da tutti e tradito da coloro che avrebbero buon motivo o dovere di essere grati nei suoi confronti, Davide incontra Dio. Lo dicono magnificamente quei salmi a cui accennavo poco fa, più o meno dal Salmo 50 al Salmo 70, una raccolta di 20 salmi dove più volte nelle intestazioni è ricordato il fatto che quando Davide dimorava nel deserto, avete tutti nelle orecchie il Salmo 63, l'anima mia sete di te, oh Dio, quando verrò e vedrò il tuo volto, il Salmo 63, Salmo delle lodi della prima domenica, prima domenica del Salterio, lodi. Salmo 63, non manca mai. Nel deserto, l'anima è la gola riarsa, non c'è acqua, l'orante è abituato a giacere sulla dura terra, le pietre del deserto, e ecco, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Davide incontra Dio. Rifiutato, abbandonato, tradito, misconosciuto, svuotato di prestigio, sconfessato nelle sue migliori intenzioni, moralmente riprovevole, Davide scopre di essere accolto da Dio, di trovare dimora nel grembo della misericordia di Dio. Quando verrò e vedrò il tuo volto, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, Salmo 63. E altri salmi che incontriamo in quella raccolta. Ed ecco, Dio non lo mise mai nelle sue mani. E qui, adesso, capitolo 23, nei versetti seguenti, per l'ultima volta leggiamo la notizia circa l'incontro tra Jonathan, il figlio del re, e Davide. L'ultima volta che i due amici si incontrano, perché Jonathan è andato a cercarlo in questa località del deserto di Zif, dove Davide è andato a rintanarsi, e i due si salutano per l'ultima volta, un commiato particolarmente dolente, quello di cui ci parlano i versetti
che vanno da 14 a 18 in questo capitolo 23, e Jonathan dice espressamente: vedi, io lo so che tu devi crescere, io devo diminuire. Sono le parole che poi userà Giovanni Battista nei confronti di Gesù. Tu sei il Cristo, non io, tu sei il Messia, non io, tu devi crescere, io devo diminuire. E Jonathan si esprime esattamente in questi termini. E alla presenza del Signore, qui vedete, essi, versetto 18, strinsero un patto davanti al Signore, alla presenza del Signore. Davide rimase a Corsa e Jonathan tornò a casa. Per l'ultima volta i due amici si sono incontrati. Alla presenza del Signore. E Jonathan dichiara così di essersi perfettamente convinto circa quella che sarà l'evoluzione futura degli eventi, ma i fatti intanto sono quelli che conosciamo. E Davide rimane nel deserto, fuggiasco, condannato a morte, inseguito, e solo Dio è rifugio per Davide.
Vedete che di seguito qui, nello stesso capitolo 23, veniamo a sapere che c'è un'ulteriore esperienza di tradimento. Si tratta di una delazione, perché Davide bazzica in quegli ambienti, la popolazione piuttosto rada che occupa quel territorio sono normalmente allevatori di bestiame che si muovono a ricerca di pascoli a seconda delle stagioni, e comunque sono informati di tutto quello che avviene, come quello che succede anche da noi, che la polizia non sa, ma gli addetti ai lavori sanno. E allora i carabinieri dicono: no, chiedi a me, tu lo sai a chi devi chiedere. Se ti hanno rubato la macchina fotografica, tu lo sai chi lo devi chiedere, la devi chiedere a me. E vabbè, non c'entra niente, chiuso la parentesi. E quindi gli abitanti di Zif, eccoli qua. Alcuni uomini di Zif vennero a Gabba da Saul per dirgli: non sai che Davide è nascosto presso di noi tra i dirupi? Ora, atteso il tuo desiderio di scendere a Ore, scendi e sapremo metterlo nelle mani del re. Vedete, un'offerta di collaborazione per consegnare Davide. E Saul si entusiasma, dice: subito, organizziamo subito l'impresa. Ed ecco un inseguimento rapidissimo, e qui la scena diventa veramente rocambolesca, perché arriva Saul con i suoi uomini. Cercate di conoscere tutti i nascondigli, gli abitanti della regione lo informano. Davide denunciato, Davide ancora una volta tradito, e Davide adesso sembra che sia ormai raggiunto, non c'è più via di scampo. Prendete il versetto 24: si alzarono, tornarono a Zif precedendo Saul. Davide e i suoi uomini erano nel deserto di Maon, nella Rabà, a meridione della steppa. Saul andò con i suoi uomini per ricercarlo, ma la cosa fu riferita a Davide, il quale scese presso la rupe, rimanendo nel deserto di Maon. Lo seppe Saul, inseguì le tracce di Davide nel deserto di Maon. Saul procedeva sul fianco del monte da una parte, Davide e i suoi uomini sul fianco dell'altra parte. Vedete, è uno di quei profondi canyon uguali nel deserto di Giuda, per cui Saul con i suoi stanno scendendo da questo lato, Davide con i suoi stanno salendo dall'altro lato, si vedono, ma c'è di mezzo la necessità di salire e di scendere e risalire, e Davide lo spasimo della sua fuga. Davide cercava in ogni modo di sfuggire a Saul, e Saul e i suoi uomini accerchiavano Davide e i suoi uomini per prenderli. Ma arrivò un messaggero, arrivò una notizia: ci sono i filistei che si sono dati da fare in un'altra località, e Saul deve lasciare l'inseguimento
e provvedere a difendere quell'altra regione dalle incursioni dei Filistei. E i due si separano. Interessante qui, alla fine del capitolo 23, allora Saul cessò di inseguire Davide e andò contro i Filistei. Per questo chiamarono quel luogo Ruppe della separazione. Ruppe della separazione, che poi, vedete, è non soltanto la denominazione di quella località geografica, ma è proprio una denominazione che serve qui a legare quella località con gli eventi di questa storia così terribile, ma anche così misteriosa e rivelatrice di qualcosa di nuovo ed inimmaginabile, per cui gli inseparabili si separano. E d'altra parte, la separazione riguarda gli inseparabili. Quello che avviene a Davide riguarda Saul, e quella che sarà adesso l'avventura di Davide, man mano che si aprirà per lui, ci vorrà ancora un bel po' di tempo. La strada della uscita dal deserto riguarda Saul. Il fallimento di Saul è risucchiato, è recuperato, è riconciliato in obbedienza a quello che sarà il percorso di Davide, che passa attraverso il deserto e ne verrà fuori. Ma ne verrà fuori, vedete, perché nel deserto Davide ha incontrato il grembo del Dio vivente che lo ha accolto e che fa di lui una creatura nuova. Creatura nuova, ed ecco, vedete, il capitolo che segue, 24, ci dà esattamente la dimostrazione esplicita di questa novità che ormai definisce la fisionomia interiore del nostro personaggio. Poi subito constateremo che le cose non vanno esattamente come noi, secondo i nostri criteri di moralità o di devozione, le immaginiamo, però il cambiamento è certamente vistoso e bisogna che ce ne rendiamo conto. Perché? Perché è arrivato il momento in cui Davide potrebbe vendicarsi e non lo fa. Potrebbe colpire Saul e non ne è capace. Qualcosa di nuovo è avvenuto nell'animo di Davide. C'è una maturazione interiore, c'è una evoluzione interiore, c'è una fioritura di atteggiamenti nuovi, di sentimenti nuovi nell'animo di Davide. Il capitolo 24 e il capitolo 26 vanno insieme, i due capitoli fanno da cornice al capitolo 25, su cui ci soffermeremo tra qualche momento. In due occasioni, nei due capitoli che adesso citavo, 24 e 26, Davide potrebbe vendicarsi e non è capace, non è più capace. Ha incontrato Dio, è mutato l'impianto interiore nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nel suo modo di interpretare la relazione con il mondo attorno a lui, in un contesto così compromettente e così ostile come quello di cui siamo resi conto, e Saul, il suo nemico. Ma Davide non ha più nemici, è avvenuto nel deserto. Capitolo 24, deserto di Engadi, e Saul tornò all'azione, ed ecco Saul, dicono è là, e vai a vedere in quella località. E infatti Davide è là ed è rintanato in una caverna insieme con i suoi uomini, e Saul entra in quella caverna, proprio Saul, per delle sue necessità. E allora gli uomini di Davide gli dicono: guarda che è il Signore che te l'ha messo nelle mani, colpisci, è lì, e puoi fare di lui quello che vuoi. E Davide non vuole, non può. È il consacrato del Signore, il Mashiach Adonai, è il consacrato del Signore, non posso. E tagli un lembo del mantello. Saul esce. Dopo che è uscito, Saul va presso e lo chiama. Ecco, perché ce l'hai con me? E qui capitolo 24, un bellissimo discorso di Davide dal versetto 9. E Davide si rivolge come un devoto vassallo. Si rivolge a Saul re chiamandolo padre mio, come un figlio rispettoso. Io non ce l'ho con te, ma perché ti comporti così con me? E come mai? Ecco il lembo del tuo mantello. E Saul piange in quella occasione, versetto 17. Saul piange. Saul, pover'uomo, è pieno di contraddizioni, nell'animo suo c'è una grande confusione. Saul si rende conto del fatto che Davide ha tutti i titoli validi per assumere una posizione di governo, ma è intrappolato Saul dentro alle sue angosce, ai suoi complessi di persecuzione, ed ecco una tregua. Saul per il momento si ritira, ma è solo una tregua, perché poi Saul continuerà nel suo inseguimento. Se voi girate le pagine, sfogliate quel che riguarda il capitolo 25 per arrivare rapidamente al capitolo 26, poi torneremo subito indietro. In un'altra occasione Davide potrebbe colpire Saul e non lo fa. Cosa succede? Capitolo 26. Gli abitanti di Zif si recarono da Saul in Gaba e gli dissero: non è forse Davide nascosto sull'altura di Cachilà? Dicono sempre i delatori. Ma è una prospettiva veramente poco entusiasmante, poco gratificante per Davide, che sa di non potersi fidare di nessuno e sa che questi che abitano il territorio sono pronti, Saul poi li avrebbe premiati, un riscatto, bene tenersi buono il re, perché tutto sommato Davide è vero che a sua disposizione una banda di facinorosi, però insomma tutti sanno che Davide al momento opportuno poi non è un tiranno feroce e intransigente, e quindi guarda che Davide si è rifugiato là. E allora Saul si muove, accampamento, e Davide osserva, è proprio vero. E mentre tutti dormono di notte, Davide, accompagnato da un suo giovane cugino che si chiama Abissai, entra nell'accampamento. Dice: chi è che vuole entrare con me? Abissai, accampamento. Tutti dormono. Notte silenziosa, notte di riposo. E Davide e Abissai si accostano al luogo accanto a un carro dove Saul sta dormendo. C'è lì la lancia di Saul piantata per terra, quella lancia con cui Saul in altre occasioni aveva voluto uccidere proprio lui, Davide, che era riuscito a sottrarsi a quel colpo che lo avrebbe inchiodato al muro. Ed ecco Abissai dice: vedi, è lì, uccidilo, è il Signore che te l'ha messo nelle mani. E Davide è tremante: non posso colpire il consacrato del Signore. È interessante molto in questo capitolo 26, in questo racconto, lo sguardo con cui Davide si rivolge, colmo di pietà, un sentimento di compassione sincero, si rivolge a Saul. È un povero uomo che dorme, un povero uomo stanco e spossato, è Saul, ma è il consacrato del Signore. Prelevano la lancia e la brocca che stava accanto al capezzale di Saul e se ne vanno. Al mattino dopo, ecco, Saul dall'alto della collina chiama e spiega quello che è successo. E si rivolge al generale comandante delle truppe e dice: ma tu non hai protetto il tuo sovrano? E spiega quello che è successo. Ed ecco, qui è la tua lancia, la brocca che stava accanto a te mentre dormivi. E di nuovo vedete Davide dichiara la sua devozione nei confronti del consacrato del Messia, e Saul da parte sua, vedete, ancora una volta è commosso. Abbiamo constatato leggendo il capitolo 24 che piangeva Saul. E Saul risponde a Davide qui alla fine del capitolo 26, versetto 25: benedetto tu sia, Davide, figlio mio, certo saprai fare e riuscirai in tutto. E Davide andò per la sua strada e Saul tornò alla sua dimora. L'ultima volta che i due si incontrano, a distanza, Saul e Davide, un sussulto di nobiltà qui nell'animo di Saul, non c'è dubbio. E si rivolge a Davide, dice: figlio mio, un riconoscimento, dice: benedetto, un ringraziamento, tu riuscirai in tutto, è un augurio. Però i due si sono separati, sono inseparati pur essendo inseparabili, e Davide rimane nel deserto. E ancora vedete i capitoli che seguono, e ne avremo per un po' di tempo quando proseguiremo a suo tempo nella lettura del nostro libro. Torniamo al capitolo 25 e poi vediamo di fare il punto del nostro lavoro questa sera. Capitolo 25. Il capitolo si apre con una notizia: Samuele morì. Samuele il profeta morì. Nel corso delle sue peregrinazioni, Davide in un certo momento ha avuto anche contatto con Samuele. Samuele vive appartato, ormai anziano, in un luogo di preghiera, un luogo di raccoglimento, una comunità di profeti, uomini di Dio. E Samuele muore, ma Samuele è una grande figura di comunione, non c'è dubbio, quindi è un momento a cui partecipano tutti quelli del popolo, naturalmente è il segno di una storia che è finita, Samuele, ma è anche l'annuncio di una storia nuova. Da Samuele siamo arrivati all'istituzione della monarchia, profezia, regalità, sacerdozio, sono le strutture fondamentali della vocazione mediante la quale Dio ha convocato quel popolo e lo ha coinvolto in un rapporto di alleanza. E l'istituzione monarchica rimane, con tutto un travaglio di cui ci siamo resi conto, per come Saul si è esposto a contraddizioni particolarmente vistose, ma d'altra parte Saul, che è anche figura di riferimento per i contemporanei, il sovrano di cui tutti avevano bisogno, e poi Davide, e Davide nel deserto, condannato. Quello che abbiamo potuto meglio illustrare leggendo le pagine di questi capitoli: adesso è morto Samuele e tutto Israele, il popolo, si radunò e lo pianse, lo seppellirono presso la sua casa in Rama. Davide si alzò e scese al deserto di Paran. Vedete che Davide quindi non è la sua fuga, c'è stato come un momento in cui la storia contemporanea è rimasta in sospeso, la morte di Samuele. Adesso il regno è governato da Saul e Davide è condannato a morte in fuga. Si trova nel deserto di Paran e qui vedete l'episodio. Adesso conferma quello che noi già abbiamo intuito, cioè Davide in queste località di periferia, coadiuvato da quella schiera di gente piuttosto dedita a imprese un po', come dire così, squalificate, scorrette, gente abituata a vivere senza legge, e comunque gente che Davide tiene sotto controllo, e quella banda di fuorilegge da un certo momento in poi gestisce l'ordine pubblico di quelle zone di periferia, una specie di mafia di periferia, ecco. E abbiamo a che fare con Davide, abbiamo a che fare con un boss qualunque, abbiamo a che fare con Davide. Vi era in Maon un uomo che possedeva beni a Carmel. Costui era molto ricco, aveva un gregge di 3.000 pecore, 1.000 capre, si trovava a Carmel per tosare il gregge. Festa della tosatura. Quest'uomo si chiamava Nabal, un nome programmatico, Nabal vuol dire stupido, e sua moglie Abigail. Mio padre è redentore per me, paga il prezzo per me, Abigail. La donna era di buon senno e di bell'aspetto, ma il marito era brutale e cattivo, era un calebita. Calebita nel senso che dipende, deriva un certo Caleb, ma c'è di mezzo un riferimento al cane, Caleb, è qualcosa di cinico in questo personaggio, e forse Caleb da intendere. Così il suo cuore è il cuore di uno stupido, il suo nome è Nabal, ecco, è Nabal stupido nel cuore, è un calebita. Va bene, povero Nabal, perché adesso vedete cosa gli succede. E Davide nel deserto sentì che Nabal era la tosatura del gregge, e allora Davide inviò 10 giovani, e Davide disse a questi giovani: salite a Carmela, andate da Nabal, chiedetegli a mio nome se sta bene, come sta con la pace, salutarlo, perché non la tangente, per dirla in termini adeguati al nostro linguaggio corrente. E vanno a trovarlo il giorno della tosatura. Come va? Stai bene? Perché quello che viene la tangente non è uno che si presenta col mitra, è uno che si presenta sorridente, è l'amico che gira di negozio in negozio lungo la strada, e ecco come va, ecco, e preleva il dovuto. E tutti sono contenti. E, e adesso vedete, questi vanno, e voi direte così a mio fratello Nabal. Chiedetegli il mio nome se sta bene, ho sentito appunto che stanno tosando le tue pecore. Ebbene, quando i tuoi pastori sono stati con noi, non li abbiamo molestati e niente delle loro cose ha subito danno finché sono stati a Carmelo. È tutto vero, noi li abbiamo protetti. Interroga i tuoi uomini e ti informeranno. Questi giovani trovino grazia ai tuoi occhi, perché siamo giunti in un giorno lieto. Dati, prego, quanto puoi dare ai tuoi servi e al tuo figlio Davide. Davide da come fratello, poi addirittura come figlio. E adesso gli uomini di Davide andarono, fecero a Nabal tutto questo discorso in nome di Davide, attesero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide: ma chi è Davide e chi è il figlio di Jesse? Mica figlio mio, figlio di Jesse. Oggi sono troppi i servi che scappano dai loro padroni, mica è mio fratello, è uno schiavo fuggitivo. Così risponde Nabal: devo prendere il pane, l'acqua e la carne che ho preparato per i tosatori e darli a gente che non so da dove venga? Gli uomini di Davide rifecero la strada, tornarono indietro e gli riferirono tutto questo discorso. Allora Davide disse ai suoi uomini, vedete, la risposta è immediata, rapidissima, una spedizione punitiva, subito! Cingete tutti la spada. Tutti cinsero la spada e Davide cinse la sua e partirono dietro Davide circa 400 uomini, 200 rimasero alla guardia dei bagagli. Subito bisogna intervenire. Questo è Davide. Ed ecco che lì dove è in corso la festa della tosatura, Abigail, la moglie di Nabal, fu avvertita da uno dei servi: guarda che è successo questo e questo. E il servo spiega ad Abigail, la moglie di Nabal: vedi che questi veramente ci hanno protetto, guarda che qui forse mi metto a male, perché adesso se questi intervengono noi siamo rovinati. E veramente notte e giorno loro ci hanno sempre protetto, ci hanno difesi, ci hanno garantito. Sappilo, vedi quello che devi fare, dicono perché tuo marito non comprende. E versetto 18: Abigail allora prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 arieti preparati, 5 misure di grano tostato, 100 grappoli d'uva passa, 200 schiacciate di fichi secchi, e li caricò sugli asini. Poi disse ai servi: precedetemi, io vi seguirò. Ma non disse nulla al marito Nabal. Ora, mentre essa era sul dorso di un asino, scendevano lungo un sentiero nascosto nella montagna, Davide e i suoi uomini scendevano di fronte a lei, ed essa si incontrò con loro. E Davide andava dicendo, vedete, Davide sta rimuginando tra sé e sé i suoi propositi di punizione. Ho dunque custodito in vano tutto ciò che appartiene a costui nel deserto, niente fu danneggiato di ciò che gli appartiene, ed egli mi rende male per bene, tanto faccia Dio ai nemici di Davide, e ancora peggio se di tutti i suoi io lascerò sopravvivere fino al mattino un solo maschio. Questo è il proposito di Davide. Questo è Davide. E Abigail vede Davide e gli va incontro e si prostra dinanzi a lui. E mentre Davide è infuriato e rivendica il suo diritto dal suo punto di vista, Abigail gli fa un discorso. Versetto 23: sono io colpevole. Vedete, Abigail dice: guarda che la colpa è mia, perché non mi sono accorto dei tuoi uomini quando sono venuti. La colpa è mia. Un atto di ossequio nei confronti di Davide. Lo costringe a fermarsi e dice: ma il comportamento scorretto di mio marito è evidente a tutti, ma la colpa è mia perché non sono intervenuto. E Abigail fa appello al Signore. Prendete qui il versetto 26: ora, mio Signore, per la vita del Signore e per la tua vita, poiché il Signore ti ha impedito di venire al sangue e farti giustizia con la tua mano, siano appunti come Nabal, eccetera eccetera. Vedete, Abigail dice a Davide: vedi che il Signore ti ha preservato dalla violenza. E questo è il motivo di tutti i doni che io ho portato e che presento a te. Perché il Signore ti ha impedito di versare il sangue. E gli spiega questo Abigail. E Davide comprende. Vedete, Davide nel deserto. Davide incontra Dio. Davide è in grado di manifestare un sentimento di compassione nei confronti di Saul e non si vendica. Davide nel deserto e si trova alle prese con la testimonianza di questa creatura disarmata che gli trasmette la pace, la letizia, la commozione consolante più che mai di chi non esercita violenza. Questa è la storia di Davide in deserto. E infatti Abigail prosegue nel suo discorso, nel quale Abigail prevede anche la carriera successiva nella vita del nostro personaggio, di cui nessuno è ancora informato, ma è la piega per grandi avvenimenti, passando attraverso altre situazioni anch'esse piuttosto pericolose, ma ne parleremo, se Dio vuole, in un'altra occasione. E intanto ecco qui la risposta di Davide. Prendete il versetto 32. Davide esclamò rivolto ad Abigail: benedetto il Signore Dio di Israele che ti ha mandato oggi incontro a me, benedetto il tuo senno e benedetta tu che mi hai impedito. Vedete, queste sono le parole che leggiamo nel Vangelo dell'infanzia secondo Luca, quando la madre del Signore visita suo cugino Elisabetta, benedetto il Signore. Una eco che è inconfondibile, la percepiamo immediatamente, basta la lettura di queste parole: benedetta sei tu, benedetto il tuo senno, benedetta tu che mi hai riempito oggi di, che mi hai impedito oggi di venire al sangue e di fare giustizia da me, benedetta sei tu che mi hai impedito oggi di venire al sangue e di fare giustizia da me. Vedete, benedetto il Signore, oggi ho incontrato il Signore. E Elisabetta che dice: come mai la madre del mio Signore viene a me? E un sussulto di gioia il bambino che porta nel grembo Elisabetta, che sarà poi Giovanni. E quindi, vedete, viva sempre il Signore Dio di Israele che mi ha impedito di farti il male. Perché se non fossi venuta in fretta incontro a me, non sarebbe rimasto a Nabal allo spuntare del giorno un solo maschio. Davide raccolse quei doni e tornò indietro. Vedi, ho ascoltato la tua voce, ho rasserenato il tuo volto. E Abigail torna da Nabal, che tra l'altro è ubriaco frasico, non può dirgli niente. Quando glielo dice quel che è successo la mattina dopo, Nabal è preso da un'ischemia più ancora. Non so come si chiama quella cosa, per cui a un certo punto muore. Povero Nabal, muore Nabal. Si rende conto di qual è il rischio che ha corso, ma intanto per dire. E dopodiché poi Davide chiama Abigail, Abigail si accompagna a Davide, resta accanto a lui e così via. Ma a parte dettagli collaterali, vedete qui il capitolo 25 perfettamente incorniciato all'interno dei due capitoli 24 e 26, ci aiuta a mettere a fuoco questo straordinario valore teologico della narrazione, che rievoca i fatti dolorosissimi della permanenza di Davide nel deserto come luoghi e tempi dell'incontro con il Signore, che lo ha accolto, che gli ispira sentimenti di compassione, che gli, come dire, gli disarma le mani laddove la logica del mondo nel quale sta cercando di far camminarsi la denoteggio gli imporrebbe l'uso della violenza. Benedetto il Signore. Davide è diventato pazzo. Ecco, la storia di Davide nel deserto. Ma non è finita qui, perché bisogna arrivare al capitolo primo del secondo libro di Samuele. Avremo ancora per un po' di tempo, se Dio vuole. Intanto ci torniamo. Allora, ce l'abbiamo fatta. No, in ottobre, io fino a martedì non ci sono ancora, perché devo tornare in Brasile, invece ci sarò, se Dio vuole, fino a martedì di novembre, se voi pensate. Possiamo.
Novembre, e siamo arrivati
alla fine del capitolo 26.
All'inizio del 26.
Quindi ripartiamo dal 27.
Sei.